sarà il caso di sottolineare la lettura del breve, ma come abbiamo visto irradiante in più direzioni il testo di Vergenga, Icaite, di caducità, di insistere su di un passaggio che ha, su cui ci siamo soffermati in clausola ieri. Dimenticavo di ribadire, domani purtroppo sospendiamo la lezione per il concomitante seminario di cui vi avevo dato notizia ieri. Mi auguro che nessuno si ritrovi in aula e senza saperlo. Non ho molte però ovviamente modalità per avvertire i potenziali partecipanti alla lezione che non siano fisicamente raggiungibili in questa forma. Va bene, dicevo, un passaggio che in un certo senso segnala la filigrana di ordine epistemologico, in un certo senso speculativo, che probabilmente poteva non essere stata pienamente percepita anche per effetto della levigatezza quasi intenzionalmente letteraria del procedere sino a questo punto della argomentazione freudiana, in un certo senso anche indotta dalla finezza sensibile della figura del poeta malinconico e dalla preziosa attitudine silenziosa dell'amico. Si tratta del passaggio nel quale, dopo aver in qualche modo constatato che la bontà delle sue argomentazioni, di cui resta convinto, che dovrebbero consentire il riconoscimento comunque valoriale, assiologico, della bellezza, pure in presenza della inesorabilità del suo destino di sparizione, l'atteggiamento dei suoi due interlocutori non muti. La riflessione allora di Freud va in questa direzione. Perché di fronte a un'argomentazione così coerente, anche potremmo dire, con l'impasto culturale dei due interlocutori, perché come abbiamo visto gli argomenti di Freud, anche se in qualche modo filtrati attraverso il loro depositarsi in una sorta di senso comune, che non pretende neanche di innalzarsi in realtà nell'evocazione freudiana, al di là di questo registro, sono anche appunto la condensazione a questo livello di linee portanti della tradizione culturale europea nelle sue manifestazioni anche più significative, con qualche eccesso di citazionismo. Ieri sottolineavamo come i singoli passaggi di Freud potrebbero illustrarsi con una vasta antologia, sia poetica che filosofica, desunta da alcuni secoli delle letterature e delle tradizioni di pensiero filosofico europea. Cionondimeno i due riluttano ad accettare, o per meglio dire a fare agire, la forza dell'argomentazione. Quindi Freud metteva in evidenza come questa resistenza non potesse essere ricondotta alla forza logica o alla capacità di impatto culturale di una controdeduzione che si muovesse sul loro stesso piano. Agisce qualcos'altro, e indubbiamente qui, come possiamo dire, la psicanalisi, col suo significato non tanto di grimaldello interpretativo, quanto di evento esso stesso sintomatico, comincia a farsi perentoriamente in primo piano, perché evidentemente i due interlocutori, così simbolisticamente anche nella posa, dissenzienti e pensosi, perché in realtà se ci pensate il quadretto che ha descritto Freud è essenzialmente un grande, se vogliamo, quadro simbolista. Il poeta triste e l'amico silenzioso sembrano lì pronti per essere in qualche modo tirati fuori o da un'estrema tradizione preraffaellita o in qualche modo per essere evocati da una sorta di autointrospezione stravolta, da grande stile secession, da espressionismo austro-tedesco, insomma, no? Insomma, il poeta malinconico e il suo amico potrebbero in qualche modo essere evocati attraverso le immagini emaciate e in qualche modo segnate da focolai di inestinguibili e anche se flebili infiammazioni che caratterizzano certi quadri di Klee, in definitiva, no? Ecco. Comunque, c'è qualcosa, in altri termini, che agisce e che in qualche modo agisce inconsciamente in questi due amici. Una resistenza, in altri termini, ad accettare la sofferenza connessa comunque col fatto che ciò che si presenta oggi, immagine estiva, eccetera, nella forma della piena e godibile maturità, sia destinato a decadere. Non è possibile godere il bello per loro quando c'è, senza nessuna ombra, perché è filtrato negativamente dal sentimento bloccante del fatto che esso cadrà. Perché dovrebbe essere così impossibile per loro godere di qualcosa che c'è ed è presente ed è disponibile per il semplice fatto di essere convinti che in qualche altro momento non ci sarà più? E Freud prosegue, no? Come ho ricordato. È ovvio che questo ci sia, lo sanno tutti, che comunque ci si dispiace per il fatto che le cose che abbiamo amato, stimato, a cui siamo anche semplicemente assuefatti, debbano trapassare. Eppure, questa cosa, dice Freud, per lo psicologo è invece un enigma. Ricordate, ne parlavamo ieri, e riprendendo in qualche modo gli effetti che dovrebbero essere corroboranti dell'indugio nicciano da cui proveniamo, sottolineiamo: enigma è qualcosa che non si scioglie, è qualcosa con cui l'intelligenza è chiamata a convivere, l'enigma è qualcosa che impone una serie di esercizi che non vanno tanto in direzione della sua spiegazione quanto in direzione dell'orientamento che questi esercizi determinano in altre direzioni. Gli enigmi, in altri termini, non sono fatti per essere spiegati, sono fatti per essere messi all'opera. Sono dei grandi e potenti nodi al fazzoletto della mente. Sono, se vogliamo, una forma distinta da quella data un tempo dalle grandi tradizioni esoteriche di simbolo, dove per simbolo, nelle tradizioni che in questo senso evoco, noi non abbiamo tanto, come in definizioni correnti, ciò che simboleggia qualcos'altro. Simbolo è ciò che si diviene attraversando nello spazio. Simbolo è ciò che si fa essere passando attraverso la sua soglia. Simbolo, ad esempio, è il luogo dove una tradizione si ritrova tutta gettata come origine nel presente di ogni singola iniziazione in cui essa vive e in cui ogni singola iniziazione si ritrova implicita in ogni tradizione. Simbolo, in altri termini, è il luogo in cui il tempo si compromette con l'eternità, come evento concreto. È una definizione che certo non è né semiologica né linguistica, ma è quella che le sapienze antiche hanno sempre praticato. Ed è per questo che per un simbolo si poteva anche morire, evidentemente. mentre invece forse per una convenzione grammaticale si farebbe un po' più di fatica. Beh, un enigma è qualcosa che assomiglia in questo senso a un simbolo. È un simbolo senza più sapienza che lo governi, e per questo nell'enigma si deve andare dall'oscuro all'oscuro. Ciò che scioglie, apparentemente, in realtà lega in una nuova forma. Non a caso, credo che già in un'altra circostanza vi ricordassi l'Edipo di Enescu, Gheorghiu Enescu, che è stato un grandissimo musicista rumeno, che assistito da un intelligentissimo ebreo parigino realizza un'ennesima grande opera lirica intitolata Edipo, dove abbiamo un esempio che ci potrebbe essere calzante, quello in cui la Sfinge, che come sapete viene uccisa da Edipo perché Edipo svela qual è il senso dell'indovinello che la Sfinge rivolge ai passanti, no? Uccide i passanti perché non sanno risolverlo, no? E la Sfinge, come ricordate, dice qual è qual è quell'animale che all'inizio cammina su quattro gambe, poi su due, poi su tre, che sappiamo essere l'uomo, perché da piccolo cammina gattoni, poi cammina su due gambe e poi su tre, perché si appoggia, come nel mio caso, a un bastone. Solo che la Sfinge, quando muore, essendo stato svelato il suo segreto, muore ridendo a crepapelle, anzi muore dalla risa, perché Edipo ha scoperto qual è il significato dell'enigma, ma avendo scoperto qual è il significato dell'enigma, ha creato un nuovo enigma. Il significato dell'enigma è l'uomo, ma lui stesso tra poco sperimenterà quanto l'uomo, in quanto uomo, sia esso stesso un enigma. E la soluzione è semplicemente il nuovo nome dell'enigma. Tra poco scoprirà di aver ucciso suo padre senza saperlo, di aver sposato sua madre senza saperlo, di avere dei figli che sono suoi figli e suoi fratelli. È riuscito a centrarle tutte, parricida e incestuoso. Senza colpa e inesorabilmente, peraltro. Un bel enigma, appunto. Un enigma si scioglie soltanto inducendo nuove oscurità. Ma questo enigma per lo psicologo è esattamente un enigma che introduce al campo di questa pratica, e siamo appunto a questo compito impossibile, che è l'aspetto analisieren, per riprendere la formula di analisi terminabile, analisi interminabile, proprio della psicoanalisi, proprio della paradossale cura della psicoanalisi, cioè di una pratica che non cura nel senso di pretendere di ricostituire un equilibrio precedente, ma intende qualificare una evoluzione nel senso del ripristino della possibilità del desiderio e dell'atto creativo. Come vi dicevo in altri casi, la psicanalisi, che in un certo senso procede dal riconoscimento della condizione tragica dell'uomo, si propone essenzialmente di far sì che di questa non se ne faccia una tragedia. È il gesto attraverso il quale, di fronte a quello che potrebbe essere l'elemento della tragedia, non ci si ferma. Ora, attraverso questo snodo, il testo vira in una direzione che è quella, come vi dicevo, del contributo di queste poche pagine alla metapsicologia freudiana, alla strega rappresentata dalla metapsicologia freudiana, come dirà molti anni più tardi Freud. Noi reputiamo di possedere una certa quantità di capacità di amare, che chiamiamo libido. Quindi, come vedete qui, la libido viene rappresentata in coerenza con gli esordi epistemologici molto energetisti e helmholtziani di Freud come uno stock, una quantità di carica, di capacità di investimento. Ora, questa libido inizialmente sono fasi, per così dire, della vita psicologica dell'individuo secondo Freud, sulle quali adesso do semplicemente riferimento scolastico. Inizialmente la libido si rivolge sull'individuo stesso, dopodiché questa diventa in grado di investirsi oggettualmente. E quindi può dirigersi su degli oggetti che in questo modo noi incameriamo in uno spazio che sentiamo nostro. Questi oggetti, quando noi li abbiamo resi nostro investimento, possono consumarsi, perdersi, sparire. Il bambino sin da piccolo, secondo Freud, si addestra a venire in qualche modo a patti con una presenza intermittente di ciò che sente suo.
Ortodo.
Esattamente, è il gioco del rocchetto, no? Quello che in qualche modo addestra l'esercizio della Fernainum, no? Della denegazione. Il bambino che gioca col rocchetto dice via, adesso non c'è più, adesso c'è di nuovo, lo fa sparire e lo riprende, no? E così gioca, per così dire, sulle assenze del padre, no? Si familiarizza col fatto che il papà non c'è sempre come lui vorrebbe, ma un po' c'è, un po' non c'è. Ma questa cosa può essere governata. Si può decidere che ciò che manca in certi momenti poi ci sarà. Ci si può fare una ragione, come propone qualcuno di tanto in tanto in questo periodo. Cioè, in altri termini, è possibile creare una regolarità e un ordine, no? E non a caso il gioco della negazione, della denegazione, è sempre un gioco aggiuntivo, insomma, no? Quando si nega un'associazione, la si nega aggiungendovi qualcosa, cioè una negazione. Allora, quindi, quando essenzialmente gli oggetti vanno però perduti, quando il rocchetto non può essere tirato indietro, sarebbe dopo tutto possibile investire la libido su altri oggetti. Ce ne sono talmente tanti. E quindi la libido può andare su nuovi oggetti o ritornare sull'io. Queste due modalità dovrebbero essere soddisfacenti, dice Freud, e quindi non dovrebbero determinare quella sensazione di avvilimento legata alla perdita di qualcosa che si può sostituire comodamente. Ma resta, dice, un mistero il fatto perché questo distacco dalle cose perdute, che ci consente di investire invece la libido che abbiamo ancora su altro, sia così doloroso e faticoso. Difatti, dice, ed è per questo che essenzialmente i due amici non accettano di riconoscere che la bellezza può essere pienamente goduta nonostante la caducità di ciò che la sostiene, che la regge in vista. Noi vediamo unicamente che la libido si aggrappa ai suoi oggetti e non vuole rinunciare a quelli perduti, nemmeno quando il loro sostituto è già pronto. Questo è dunque il lutto. Ecco. Questa resistenza ad accettare di poter sostituire l'investimento libidico, inspiegabile, dice Freud, si chiama lutto. Trauer, E possiamo dire sin d'ora che il lutto, questo ci riporta ai nostri compiti impossibili, comporterà un Arbeit, un lavoro. Per uscire dalla condizione di lutto bisogna lavorare. E ieri vi raccontavo, insomma, quali sono proiezioni, adesso non voglio insistere, antropologiche e culturali del lutto. Ma una parte importante di quello che noi chiamiamo il folklore è ad esempio la gestione del lutto. Cerimonie funebri, modi di placare i defunti, modi di elaborare il nostro doveroso sentimento di dolore per la loro sparizione. Abbiamo insistito ripetutamente anche ieri sulla doverosità della sofferenza per quei congiunti che si sono perduti. Con ciò che porta anche a degli effetti abbastanza comici delle volte, ricordo che nel contesto feltrino, che mi è molto caro, una volta vidi, e il Signore mi perdoni, risi sino al rischio estremo, un'epigrafe mortuaria. Il cognome Masoch, avete presente Sacher Masoch, è il masochismo, no? Trova corrispondenza in quelle parti del Nord Veneto nel cognome, per la verità, Masoch, che però non porta accenti, per cui in scrittura era presente come Masoch. E l'epigrafe diceva: la famiglia Masoch ringrazia tutti coloro che hanno voluto partecipare al suo dolore, che evidentemente creava una situazione di irresistibile e imbarazzante comicità. Le epigrafi mortuarie sono tra le cose che in un certo senso sottolineano nella maniera più calzante, come possiamo dire, l'obbligatorietà convenzionale del lutto. Col cuore straziato la famiglia tale comunica la morte finalmente del congiunto di cui non ne poteva più in realtà, e così via, no? Eppure c'è una fortissima consolidata necessità di elaborare la perdita, che diviene in molte civiltà necessità di rendere evidente, come condizione della dignità personale o di gruppo, il dolore che questa perdita comporta. La mia conversazione col poeta era avvenuta nell'estate prima della guerra. Un anno dopo la guerra scoppiò e depredò il mondo delle sue bellezze, non distrusse soltanto le bellezze dei luoghi in cui passò e le opere d'arte che incontrò sul suo cammino, infranse anche il nostro orgoglio per le conquiste della nostra civiltà, il nostro rispetto per i moltissimi pensatori e artisti, le nostre speranze in un definitivo superamento delle differenze tra popoli e razze. Insozzò la sublime imparzialità della nostra scienza, mise brutalmente a nudo la nostra vita pulsionale, scatenò gli spiriti malvagi che albergano in noi e che credevamo di aver debellato per sempre grazie all'educazione che i nostri spiriti più eletti ci hanno impartito nel corso dei secoli. Rifece piccola la nostra patria e di nuovo remoto e lontano il resto della terra. Ci depredò di tante cose che avevamo amate e ci mostrò quanto siano effimere molte altre cose che consideravamo durevoli. Sulla importanza, direi, come potremmo dire, speculativa paradossalmente, della guerra mondiale, mi ero già trattenuto ripetutamente. È la dimostrazione del collasso e della fragilità di un'autorappresentazione della cultura occidentale. E qui siamo in un certo senso, ma non insisto, nella condizione di poter rievocare le ragioni e i modi di quel lavoro di trasvalutazione di tutti i valori di cui abbiamo parlato anche troppo attraverso Nietzsche. Ricordate, insistevo, è la pratica che conta, non la denigrazione dei valori, i quali non vanno genericamente distrutti, vanno radicalmente trasvalutati. Cioè ciò che c'è dentro al valore va liberato dal valore e trasformato, coinvolto in un'altra cosa, che agisce in un altro tempo, in un'altra modalità, in un altro corpo. Qui effettivamente Freud in un certo senso scopre un'altra caducità, diversa da quella che si poteva rappresentare e risolvere positivamente nella circolarità, in un certo senso eternizzante, del ciclo stagionale. È la forza, dicevamo, annichilente di un nichilismo che in realtà distrugge ciò che c'è, e distrugge ciò che c'è perché in realtà ciò che c'è è affidato a una ragione che si è presunta potente e inattaccabile e invece è povera e fragile perché è fondata sul misconoscimento di qualcosa che è evidente in ogni momento della nostra vita, meno che là dove una pretesa razionalistica lo oscuri. Cioè la forza dell'eccedenza di qualcosa di inconscio rispetto alla pretesa di autodominio della coscienza. L'immane rete dei disagi che in qualche modo serpeggiava all'interno dell'apparente agio della Belle Époque finita in guerra, in qualche modo esplode. Ed esplode effettivamente dissolvendo questo superficiale tegumento di esorcismo storicista, i secoli di civiltà che dovrebbero metterci al riparo dai rischi della barbarie, e fa letteralmente esplodere la vita pulsionale come puro disordine, come luogo da cui in qualche modo emerge anche, vengono tutti i fantasmi dell'irrazionale, gli spiriti maligni. E Freud non si trattiene rispetto al ricorso a queste formule che sembrerebbero inammissibili per uno scienziato, perché proprio di questo si ritratta, proprio di questo si tratta. Ci sono cose che, di cui hanno parlato tradizioni che non sono quelle che in qualche modo si sono organizzate nelle scienze europee di cui Husserl stava in qualche modo riconoscendo la crisi, e che vengono fuori per quello che sono. Ma certo che ci sono i diavoli, certo che ci sono i mostri e certo che ci sono i fantasmi, quando è in un certo senso la limitatezza della ragione stessa che li alleva. E tanto vale chiamarli così, visto che poi, quando attraversano la nostra vita, agiscono in questo modo, agiscono da vampiri, agiscono da forze plagianti. Perché se no un tizio dovrebbe girare per una trincea con una mazza per tentare di spaccare la testa a un tizio che gli sta di fronte, nell'eventualità che la fucilata non abbia già fatto abbastanza? Prassi usuale, descritta da addestramento. Perché si dovrebbe inventare il gas mostarda, l'ibrite di cui già vi avevo parlato? È un errore chiamare questa invenzione chimica una forma di magia nera? Sì, d'accordo, ma se pensiamo al suo significato nella nostra vita, forse parlare di magia nera ci spiega qualcosa di più di parlare semplicemente di una serie di formule chimiche, perché oltre alla formula chimica tiene dentro il fatto che qualcuno la pensa per fare certe cose e la usa pure. E allora, in mancanza di meglio, diciamo pure che si tratta di qualche nero fattucchiere. Insomma, ci ritroviamo a contatto con un orizzonte che pensavamo di aver radicalmente superato, e pensavamo di averlo superato perché in realtà non ne abbiamo mai riconosciuto l'effettiva natura e quindi non abbiamo mai saputo organizzare una ragione capace veramente di intrattenere con esso un rapporto di maggiore efficacia. Qui potremmo già sin d'ora cortocircuitare, ma lo faremo in maniera discreta, questo discorso con un discorso che proprio in questi anni il poeta malinconico, che forse però non è esattamente, contrariamente a quanto alcuni hanno sostenuto, vi dicevo ieri, il vero poeta malinconico di Freud, ovvero sia Rainer Maria Rilke, faceva per conto suo e che ritrovate in una serie dei, oltre che ovviamente serpeggiante in maniera anche abbastanza chiara nella sua, nella dimensione meditativa della sua immensa opera poetica, nella sua ricchissima elaborazione saggistica, dove troviamo in qualche modo una critica dell'orizzonte della modernità che in un certo senso costituisce un complemento che si integra in maniera particolarmente efficace con ciò che qui Freud sta mettendo in luce. Perché se notate, Freud sta evidenziando ciò che in un certo senso costituisce il contenuto dell'orgoglio della civiltà, che è il rispetto per le manifestazioni somme dell'arte del pensiero e in particolare elemento che rinvia a uno dei grandi moti promotori della assimilazione ebraica del secondo Ottocento, che è il grande slancio cosmopolita, il superamento della separazione tra i popoli e le razze. Questa cosa che nell'irraggiamento dell'esperienza ebraica dopo la chiusura dei ghetti con la rivoluzione francese porta la presenza di origine ebraica ad essere eminentissima in tutti i contesti dell'attività scientifica e artistica d'Europa. E che, nello stesso tempo, vede in prima linea la grande finanza ebraica, e qui cominceranno tutti i tormentoni dell'antisemitismo fondato su questo, complotti demo-pluto-giudaici, protocolli dei savi di Sion ed altri orrori di questo tipo, che peraltro rappresenta, questo sì, uno dei grandi pungoli promotori della trasformazione industrialista, capitalista e colonialista. L'intelligenza ebraica è un'intelligenza, cioè l'intelligenza che in qualche modo si lega a questo etimo culturale, non una cospirazione di cui parlano i pazzi, si irraggia potentemente, Freud stesso ne fa parte, in questo gigantesco empowerment dell'Europa e dell'Occidente che comporta una crescita così vertiginosa come quella che dall'Ottocento in poi si sviluppa nelle nostre società e che tra l'altro è una crescita terribilmente traumatica. Quando nella Parigi capitale del XIX secolo, come diceva Benjamin, Baudelaire constatava che le città cambiano più in fretta del cuore degli uomini, constatava qualcosa che verrà in qualche modo letta, questa sì, con Trauer und Melancholie, con lutto e melanconia, in una infinità di contesti culturali diversi, perché ciò che si sta sperimentando è che gli stili di vita, le tradizioni, gli ambienti, i paesaggi possono essere bruciati in un momento dalla forza del progresso. Questo progresso che parla contemporaneamente con la forza della finanza, la forza dell'industria, la forza degli stessi movimenti rivoluzionari. E qualcuno potrebbe notare che gli ebrei sono a capo della finanza, a capo dell'industria e anche dei partiti socialisti e comunisti. L'immagine del grande cosmopolitismo che per molti versi libera l'uomo da tutta una serie di catene legate alle società tradizionali e che nello stesso tempo sembra consumarne la vita subordinandolo allo sfarinamento necessario per l'affermazione di questo incessante meccanismo di innovazione, che è quella cosa che in questa fase sta passando attraverso la forma della massificazione, ovvero sia della distruzione degli spazi interstiziali in cui tra uomo e uomo è possibile si sviluppi la comunicazione creativa della parola, la vita dei simboli. L'immagine della massa come colata lavica umana, a cui ricorrerà sino automaticamente Elia Scanetti in Masse und Macht, in massa e potere. Quindi Freud sta effettivamente scoprendo che in realtà la psicanalisi a cui si è dedicato è qualcosa che scava nella inconsistenza dei modelli di razionalità di cui lui ha ritenuto per molto tempo essa fosse una realizzazione. Cos'è ciò che lui stava facendo? È psicologia clinica, è una forma di scienza dopo tutto, no? Questo fa. Beh, la nostra scienza, dice, sintomaticamente, ha una sublime imparzialità che la guerra insozza. La sublime imparzialità della scienza al servizio dei diversi fronti e dei diversi eserciti. Non è un'avventura marginale. È qualcosa che riguarda evidentemente il meccanismo di formazione dell'impresa scientifica che è calata dentro a questa violenza. Dicevo, Rilke aveva in qualche modo insistito su questa riflessione, lo fa ripetutamente in più luoghi, penso ad alcuni luoghi delle lettere a un giovane poeta, ma anche, come possiamo dire, è una vena che si riemerge e getta, per così dire, in maniera copiosa ogni volta che si riapre la paradossale meditazione teologica di Rilke. In Rilke, come tutti sapete, Dio non c'è. Dio però è ciò che sta, in un certo senso, che sta sempre avvenendo, sempre arrivando. Un Dio che avviene senza mai avvenire, al cui avvento noi possiamo partecipare. E che non a caso, nella riflessione rilchiana, ha molto a che fare con ciò di cui si parla qui. Perché, come dice al giovane poeta che gli racconta di essere sgomento per aver perso la fede in Dio, risponde: ma perché dovrebbe insistere a pensare di aver perso qualcosa che in realtà non ha mai avuto? Dio è qualcosa che non si può perdere perché non lo si è mai avuto, è qualcosa di paradossalmente di più serio. È qualcosa che non si ha mai avuto e in un certo senso si può contribuire ad essere a un passo dall'avere, qualcosa che non può mai essere messo nella condizione del passato e del già avvenuto. Questo in qualche modo riapre per Rilke in direzione di tutta una serie di grandi sapienze che il nostro tempo ha in vario modo dimenticato, a cominciare, cosa che riguarda massimamente ciò che c'è qui, dall'aspetto osmotico tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Ricorderete che, parlando di Nietzsche, avevo citato ripetutamente, mi piace in genere farlo anche perché non trovo mai l'occasione di parlarne in forma estesa, avevo citato Franz Rosenzweig e la sua tesi con cui apre la stella della redenzione, non starò a riprendere come vi c'entrava Nietzsche, perché l'ho detto più volte, che è quella per cui quella parte chiamata in filosofo, la filosofia si sarebbe originata come esorcismo della morte attraverso la trasformazione della concretezza della morte del singolo nel simbolo della morte universale che riguarda tutti. Quindi la filosofia diventa una dissimulazione della singolarità attraverso la cancellazione della morte individuale singola, inappropriabile a qualsiasi similitudine, che tocca a ciascuno. La morte che tocca tutti diventa una sorta di grande menzogna, perché è un modo, attraverso il fatto che tutti muoiono, stiamo parlando di cose che sono qui, di dissimulare il fatto che la morte è sempre un fatto individuale di ciascuno. Questa ambigua consolazione tocca a tutti. Cosa tocca a tutti? Qualcosa che nessuno conosce. Lo diceva bene Shakespeare attraverso Hamlet. Ma chi ne sa qualcosa? Noi conosciamo i preludi, i giardinetti attorno alle tombe, ciò che sta fuori, le nostre fantasie sulla morte, e di queste possiamo fare un simbolo universale, una grande neutralizzazione. E in un certo senso noi potremmo dire che una società come quella che noi in cui adesso viviamo, questa è cosa che mi viene comunicata, non voglio farvi perdere tempo, da un esercizio di carattere parantropologico che tocca a coloro che si occupano, faccio anche questo, di tematica relativa alle dimensioni interculturali, dove sostanzialmente noi possiamo in qualche modo constatare che la morte è qualcosa di bandito dalle forme di riconoscimento della nostra esistenza. È qualcosa che cioè va medicalizzato e circoscritto in maniera tale che la sua presenza nella vita sia cancellata. E non è un caso che negli eventi funebri, quando non vi sia, magari al grado minimo della sua capacità di attivare protocolli religiosi, un qualche prete o simile, l'esercizio della sensibilità laica sia messo a durissima prova. Come sa chiunque abbia dovuto tenere un'orazione funebre in un funerale laico? Vi garantisco, avendolo fatto più volte, che è una gran bella sofferenza. Non è facile fare i preti senza esserlo, avendo buone ragioni per non esserlo, ma è molto difficile fare qualcosa che fare un prete senza fare il prete, obiettivamente. Insomma, sostiene appunto Rilke, noi viviamo in un mondo in cui le nostre relazioni sono radicalmente falsate dalla sostituzione nostra con una immagine artificiale che deriva in realtà dalla nostra, come diranno le duinesi, incapacità di conoscere l'aperto. Per la conoscenza del libero e dell'aperto occorrerebbe evidentemente non sostituire il nostro rapporto col mondo con una costruzione in una sorta di scatola nera. Non essere come avrebbe detto appunto Rilke, nell'ottava, sempre con gli occhi rovesciati. Sempre credere di guardare le cose e le persone, mentre invece guardiamo semplicemente una rappresentazione che abbiamo artificialmente prodotto nel nostro interno, che in realtà ci separa a sua volta anche dalla nostra interiorità. Quindi, come possiamo dire, non siamo in grado di riconoscere i morti, i fantasmi, una serie di dimensioni che sono ulteriori rispetto alla percezione che noi abbiamo dei limiti del nostro corpo, dei limiti della nostra esperienza psichica, che proprio per questo si traduce quando compare in folklore, in superstizione, in forme depotenziate o disordinanti, quando non semplicemente censurate. In un certo senso non è un caso, poi, ma adesso su questo non intratterremo molto, che la psicanalisi, penso nella versione junghiana, ma non soltanto, lussureggerà addirittura nella interpretazione di fenomeni di questo tipo. Grandi tradizioni mitiche, grandi tradizioni di tipo simbolico, rituali, eccetera, che possono essere sottoposte a un'ermeneutica interessante, anche se secondo me non decisiva, attraverso un modo di attivare la psicanalisi di questo tipo. Ma qui Freud sta andando in una direzione molto più interessante. Mi piace però sottolineare l'immagine inconsapevolmente leopardiana con cui Freud chiude il periodo: rifece piccola la nostra patria, di nuovo lontano e remoto il resto della terra. Ma questo è Cristoforo Colombo, il Cristoforo Colombo di Leopardi. Nuove scoperte la terra non fa che diventare più piccola, l'esperienza più povera e meno meravigliosa. E nello stesso tempo le realtà umane diventano più distanti, perché la ferocia dell'inimicizia non fa che allontanarle. E difatti, prosegue Freud, la guerra ci ha sottratto tante cose che avevamo amato e ci ha mostrato quanto sono effimere molte altre cose che consideravamo durevoli, perché le ha sottratte al loro spegnimento, le ha sottratte alla perfezione, in un certo senso eterna, del loro trapassare, le ha sottratte, direbbe Leopardi, alla loro maturità alla morte. Forse è ragionevole che una grande cattedrale progressivamente si sfarini in qualche migliaio di anni. Il fatto che venga tirata giù a colpi di 320 e di 480, nomi di due cannoni a partire dal calibro, è una cosa un po' diversa. Non c'è da stupire se la nostra libido, così impoverita di oggetti, ha investito con intensità tanto maggiore ciò che ci è rimasto. Non so, viene alla mente, per restare in contesto austriaco, Ugo von Hofmannsthal e Richard Strauss, che dopo una catastrofe come quella della Cacania, per dirla con Musil, no? Del Königlich-Kaiserlich Impero, fanno nascere il Festival di Salisburgo, che è esattamente un modo di attaccarsi al vertice estetico della cultura. Rappresentato innanzitutto da loro stessi, ma certo da Mozart, dalla grande musica al grande teatro, alla grande letteratura, a incocci ma amorevolmente raccolti. Se l'amor di patria, la tenera sollecitudine per il nostro prossimo e la fierezza per ciò che ci accomuna sono diventati improvviso più forti. Ma quali altri beni ora perduti hanno perso davvero per noi il loro valore, perché si sono dimostrati così precari e incapaci di resistere? A molti di noi sembra così, ma anche qui ritengo a torto. Io e qui cominciamo ad andare nella parte che ci interessa di più. Avete visto prima una serie di valori in cui la società e la cultura da cui poi proviene ha creduto. Si sono dimostrati inefficaci e in quanto inefficaci si sono dimostrati in un certo senso falsi. Un valore che non riesce a valere non vale e quindi non è un valore. Si potrebbe dire che il valere del valore è forse esattamente qualcosa che non vale. Insomma, non è un caso che in questo periodo si stia riflettendo sulla forma valore in economia. E mi viene in mente il capitoletto iniziale con cui un giovanissimo Massimo Cacciari, quando si era ragazzi, inaugurava quella sua brillante riscrittura preterintenzionale di Leavitt, che fu il suo volume intitolato Crisis, attraverso un confronto sulle tesi del valore lavoro in Bembaverk e in Hilferding, il giro marginalista austriaco, insomma, no? E si ha un bel dire che si può fondare scientificamente il valore. Alla fine, come diceva un altro nostro amico cattivo all'epoca, il valore è soltanto il range d'oscillazione tra i prezzi. Dove c'è un valore in generale, anche fuori dall'economia, c'è il rischio sempre che ci sia un cartellino del prezzo nascosto dietro. E d'altra parte, se voi pensate al valore delle opere d'arte, questo Leonardo vale 500 milioni di euro, quest'altro vale 1 miliardo. Il valore, che diventa quotazione. Il valore artistico che diventa beni rifugio, i quadri messi in cassaforte perché forse funzionano meglio dell'oro e certo della valuta pregiata. Come possiamo dire quanto salva il valore, quanto il valore salva qualcosa che vale? Dicevo, ma quali altri beni ora perduti hanno perso davvero per noi il loro valore? Perché si sono dimostrati così precari e imprecaci di resistere? Forse hanno perso il valore in assoluto, ma dice no Freud, e introduce il discorso che ci interessa. A molti di noi sembra così. Ma anche qui ritengo a torto. Queste cose che sono state destrutturate e rese inefficaci in realtà non sono completamente perdute. Io credo che coloro che la pensano così e sembrano preparati a una rinuncia definitiva perché ciò che è prezioso si è dimostrato perituro si trovano soltanto in uno stato di lutto per ciò che hanno perduto. Noi sappiamo che il lutto, per doloroso che sia, si estingue spontaneamente. Il lutto si estingue spontaneamente. Ciò che comporta la spontanea estinzione del lutto è qualcosa che si legge nel suo Arbeit, nel suo lavoro. Il lutto, per consumarsi, letteralmente lavora. C'è una pratica del lutto. E qui, in qualche modo, siamo riportati verso quell'orizzonte che avevamo evocato attraverso Nietzsche accennando a Montaigne. Al di là delle pretese di controllo conoscitivo dell'io, che è sempre troppo sovravvalutato come rappresentante esclusivo di una singolarità, l'io c'è, ma noi non siamo totalmente il nostro io, siamo sempre qualcosa di più e di diverso. Ecco, dicevo, tra al di là in qualche modo del nostro io, effettivamente, noi siamo in qualche modo nella condizione di intrattenere un rapporto con delle cose che non abbiamo in realtà compiutamente conosciuto in ciò che riteniamo di aver perduto. L'estinguersi spontaneamente del lutto è qualcosa che ha a che fare con l'ulteriorità della nostra vicenda individuale rispetto a quanto si configura dal punto di vista prospettico dell'io. Montaigne aveva messo in evidenza che, come addirittura le montagne, i fiumi, le sponde del mare, attraverso un lavorio di secoli e secoli si trasformano, tutto si trasforma. Il singolo uomo è fatto di tante cose che lo mettono in contatto con un'infinità di altre cose fuori di lui. Il suo io per un po' di tempo aggrega queste cose attorno a una forza formante, ma nello stesso tempo la sua vita non è altro che un continuo movimento e trasformazione, capelli che si tagliano e che crescono, unghie che si tagliano e ricrescono, denti che crescono, poi cadono, poi non ritornano più, con lo stesso per la pelle. Tutto cambia in qualche modo, fino a che a un certo punto ciò che stava assieme in questo aggregato si dissolve e le singole parti che lo caratterizzano vanno per conto proprio. Si risolvono in altre aggregazioni, sono un materiale cosmico che viene plasmato in altre forme. E lo stesso avviene per i costumi, per le leggi, per le forme dell'organizzazione civile. Durano per un po' di tempo, per dei secoli anche. Progressivamente la loro stessa vita crea le condizioni per una loro trasformazione, sino a che la loro trasformazione non è più loro, perché la continuità della forma si è dissolta, perché la trasformazione non è più la trasformazione di quell'individuo o fisico o di tipo socioculturale come può essere uno Stato. Le cose che teneva assieme si sono incorporate in altre aggregazioni. Questo movimento è il movimento reale delle cose. Il lutto si estingue spontaneamente, e qui siamo anche dal punto di vista delle proiezioni letterarie, a contatto anche col comico, Il lutto è ciò che in un certo senso, per delle ragioni che sfuggono a chi lo vive, a un certo momento non c'è più. È la situazione che tanto romanzo e tanto teatro ci ha proposto, di quando l'inconsolabile scopre che sta recitando, che sta sforzandosi di essere depresso, che non vuole mangiare perché è tanto triste che non vuole mangiare, ma in realtà ha fame, che non vuole assolutamente pensare a una donna o a un uomo che possa interessarlo, perché ha perso qualcosa di irreparabile, però sta scoprendo che è arrapatissimo e deve in qualche modo rifiutare questa cosa. Nietzsche direbbe no. Se si è delle persone serie, non si mente rispetto ai propri istinti. Non si finge di volere bene a qualcuno perché si fa finta di non aver fame mentre invece si ha fame. Il rapporto che si è avuto con qualcosa di importante non può essere affidato a delle recite. Anche se la nostra tradizione non fa che elaborare delle recite. Non so se qualcuno di voi sia appassionato come me per la immensa tradizione culturale della città di Napoli, che non a caso produce come poche altre al mondo, Dossio de amore antiquamente Viena, come diceva il grande Garcilaso della Vega, piena da sempre di cultura e di amore del vivere, un'incredibile tradizione nella elaborazione della relazione interpersonale, una grande cultura delle maniere. E quindi anche una gigantesca vocazione teatrale. Forse qualcuno di voi avrà visto un film dei primi anni 50, De Sica ovviamente, che è ovviamente L'oro di Napoli. In una delle scene un meraviglioso Paolo Stoppa fa il marito preoccupato per la morte imminente della moglie e poi il vedovo inconsolabile, che ovviamente a morte avvenuta deve, di fronte a tutto il gruppo del quartiere che deve in qualche modo assisterlo, deve dichiarare ripetutamente che deve uccidersi, e lo fa con grandissima serietà e con uno strazio del tutto autentico, fino a che a un certo momento, di fronte all'ennesima offerta di una pasta asciutta che dopo si mangerà ovviamente, molto attraente, pasta asciutta, una crocca grandissima, pasta asciutta, si getta sulla terra, verso la terrazza, e corre verso la ringhiera per gettarsi giù. E noi per un istante, grandezza del regista e grandezza dell'attore, vediamo che scavalcando la ringhiera avrebbe in realtà il tempo di saltare prima che lo blocchino, si volta con la coda dell'occhio e un istante per essere sicuro che stanno fermandolo. Assolutamente splendido, effettivamente. È doveroso desiderare di morire. E per piacere tenetemi. Perché io la mossa la devo fare, non vorrei però mai portarla a fondo. Bene. Quindi il lutto si estingue spontaneamente. E quando si estingue, un altro bel testo sarebbe, questo non lo legge più nessuno, qualcuno legge Anouilh, Georges Anouilh, è stato un grande, a suo modo un grande produttore di teatro molto così tradizionale, ma un dramma come Leocadia andrebbe anche letto, a proposito di quello che abbiamo detto, in un'altra gigantesca e graziosissima parodia, La guerre de Troie n'aura pas lieu, la guerra di Troia non ci sarà, dove appunto ci troviamo di fronte alla evanescenza del lutto, dove un lutto ritenuto eterno all'improvviso si trova senza energia per reggersi. Sembrava di essere consegnati alla tristezza eterna e all'improvviso si scopre che in realtà la tristezza non c'è più, a meno che non si voglia tenerla a forza, ma non ce la si fa. Quindi il lutto si estingue spontaneamente. Se ha rinunciato a tutto ciò che è perduto, ciò significa che esso stesso si è consunto. E allora la nostra libido è di nuovo libera, nella misura in cui siamo ancora giovani e vitali, di rimpiazzare gli oggetti perduti con nuovi oggetti, se possibile altrettanto e più preziosi ancora, ovvero, per restare sulla scia di quanto detto, il desiderio è qualcosa che va al di là del suo specifico investimento oggettuale. Non nel senso però che avevamo visto prima, semplicemente, del fatto che morto un papa se ne fa un altro, non nel senso che caduto un oggetto ce n'è subito pronto un altro, ma nel senso che riguarda, come vediamo qui, anche in senso culturale, questo che ora ci interessa, l'elaborazione del lutto, la disponibilità per un nuovo oggetto può diventare un'altra forma del rapporto con l'oggetto che abbiamo perduto, dalla forma della sostituzione, forma quasi sempre infernale, alla forma di una reale novità che è il modo con cui si rende onore alla reale novità del rapporto che vi fu un tempo con ciò che si è perduto. La formula, se volete, nicciana di Zarathustra, che ritorna inaspettatamente tra i suoi discepoli, radicalmente dimenticato e quindi radicalmente nuovo e radicalmente lui nella sua novità. Nel primo caso, vediamo, possiamo citare ad esempio una situazione cinematografica che forse conoscete. Qualcuno ha visto Vertigo, quello che da noi si chiama La donna che visse due volte, un Hitchcock stupendo. Hitchcock, faccio questa affermazione che rientra, se volete, nelle prove a carico della mia condizione di follia, è una delle massime forme del pensiero novecentesco. È una delle cose attraverso cui si capisce di più, se si vuole capirlo, quindi per me ha la rilevanza di un grandissimo filosofo, non così un grande filosofo perché si offenderebbe e mi sputerebbe in un occhio come in Totò a colori, ma perché sostanzialmente la sua rilevanza è la stessa. E come ricorderete, nella donna che visse due volte abbiamo un personaggio che in quel caso è interpretato dal bravissimo James Stewart, che essendosi convinto che una donna che ha amato moltissimo e che ritiene sia morta anche a causa della sua incapacità di risolvere una determinata situazione possa ritornare, ritrova la persona che in realtà l'ha incarnata raggirandolo, è inconsapevole di questa identità, progressivamente la trasforma nella donna che aveva amato a suo tempo. È sotto questo profilo un film vertiginoso, non a caso tratto da un romanzo di Boileau et Narcisse Jacques, che si intitola Avant con le mort, tra i morti, perché nel film in realtà abbiamo un amico del protagonista che vuole disfarsi della moglie e quindi assume il protagonista che per un incidente non è in grado di reggere l'ansia legata all'altezza, come vigilante della moglie, in modo che non sia in grado di salvarla nel momento in cui lui la ucciderà. Ma per far questo assolda una ragazza che dovrà in qualche modo fare la parte della moglie, raccontando al protagonista che questa ragazza è ossessionata da una donna vissuta un secolo prima, che vuole attrarla nella sua vita e farla morire. Adesso non vado avanti sulla narrazione, ma se lo vedete vi consiglio di vedere una scena assolutamente decisiva in cui apparentemente accade qualcosa che non c'entra nulla e che invece è la sostanza di tutto il film, quella in cui si guardano i tronchi di grandi sequoie dai cui giri nel tronco tagliato è possibile in qualche modo riconoscere la spirale del tempo. Sono quelle stesse spirali che compaiono nei titoli di testa mentre scorre una colonna sonora tra le più geniali che siano state concepite del film per il cinema, come quella di Herrmann, che è stato un grande musicista per il film, esattamente. Quindi quello è esattamente il caso in cui, come possiamo dire, un nuovo oggetto è essenzialmente concepito come la perfetta sostituzione di un precedente, con un esito ovviamente terribilmente mortifero. Ma il nuovo oggetto può avere invece una caratteristica differente. Può essere in qualche modo il nuovo oggetto che esalta positivamente la vitalità del desiderio, perché è stata la vitalità del desiderio che ha costituito il valore dell'oggetto precedente. il passaggio da un oggetto all'altro defeticizza l'oggetto, cioè in realtà toglie all'oggetto la presunzione di avere un valore nel quale è irrilevante il caricamento affettivo, la partecipazione di chi l'ha riconosciuto. Quindi sarà possibile rimpiazzare gli oggetti perduti con nuovi oggetti nella misura in cui siamo ancora giovani e vitali. Aspetto che rinvia in qualche modo una volta di più al retroterra energetista. Si tratta di avere libido da spendere. Se c'è, questa potrà essere messa utilmente in campo. Però la cosa che invece adesso ci interessa è questa. C'è da sperare che le cose non vadano diversamente per le perdite provocate da questa guerra. Una volta superato il lutto, si scoprirà che la nostra alta considerazione dei beni della civiltà non ha sofferto per l'esperienza della loro precarietà. Torneremo a ricostruire tutto ciò che la guerra ha distrutto, forse su un fondamento più solido e più duraturo di prima. Un fondamento più solido e più duraturo di prima. Il fondamento più solido e duraturo di prima è qualcosa che deve essere legato alla comprensione del misterioso lutto di cui si è parlato sino adesso. Di questo fondamento più solido e duraturo di prima dovrà fare decisivamente parte un lavoro di cui è parte l'analisi del lutto. E l'analisi del lutto evidentemente è ciò che porta Freud in direzione della metapsicologia, e la metapsicologia è in qualche modo la liberazione in positivo delle potenzialità epistemologiche complessive della psicanalisi. Il che vuol dire, anche se qui evidentemente Freud ricorre per rapidità e forse per limite culturale, all'immagine classica del fondamento solido e duraturo, che al posto dell'immagine architettonica è enfatizzante sul fondamento, che caratterizzava l'elemento della cultura che ha dato prova infelice nel caso della guerra, andrà in qualche modo collocata un'altra pratica, non tanto una rappresentazione, una sistematica, ma una pratica e un complesso di pratiche. Quelle cose che sono state lasciate nascoste, lasciate agire nel nascondimento, non dovranno essere lasciate nascoste, ma non potranno neanche semplicemente essere illuminate, oggettivate da una nuova conoscenza. Occorre in realtà mettersi in relazione con ciò che ci costituisce, in realtà smettendo di non riconoscere parti decisive di ciò che siamo, e bisognerà trovare modi per saperci fare con tutto questo. Anche qui, anche Freud, in un certo senso, come già vi avevo anticipato per altri, lo vedremo con altri, alla fine giunge al problema di saperci fare con ciò che non si sa, di saperci fare con ciò su cui non si può agire sulla base di una pura e semplice applicazione di una modalità derivante da una descrizione presunta oggettiva di ciò che esso è. Questo in un certo senso introduce una nuova concezione sia della ragione sia delle pratiche con essa connesse, e non a caso forzerà sempre di più, per quello che c'è, se non ci interessa insistere troppo su questo, la psicanalisi in direzione di qualcosa che quanto più ha rilevanza complessiva per il pensiero, tantomeno può essere confuso con una filosofia. E tutto sommato neanche con una scienza, se per scienze bisogna in qualche modo andare in direzione delle tradizionali scienze positive. Nella psicanalisi, in altri termini, ciò che conta non è una precipitazione conoscitiva finale, ma una conoscenza incarnata in un fare. Banalmente, qualsiasi analista che sia un analista sa che il suo problema non dovrebbe essere alla fine quello di scrivere un caso clinico brillante o di stordire il suo analizzato con effetti speciali descrivendogli la sua situazione. L'analista non è qualcuno che spiega, l'analista è qualcuno che consente a un soggetto di rimettersi in moto rispetto alle costrizioni in cui era dolorosamente collocato, prima che un lavoro fatto assieme gli consenta di nuovo di respirare, di riattivare i rapporti col proprio desiderio. E per questo, caratteristica tipica della pratica analitica è ciò che l'analista conosce come destituzione soggettiva, cioè come progressiva perdita di centralità e di importanza. Un analista fa veramente il suo mestiere quando non diventa meno importante per il suo analizzato, perché il suo analizzato comincia a muoversi in rapporto al suo desiderio, progressivamente riducendo la sua dipendenza da lui. Che è poi la caratteristica anche di qualsiasi pratica pedagogica ben riuscita. I maestri migliori sono quelli che, ce lo spiegava anche Nietzsche con Zarathustra, che non producono dipendenza dei loro allievi, ma che legittimano anche attraverso il loro esempio l'originalità dei percorsi degli allievi stessi. La vera grande genealogia, spiegava già Nietzsche, no? Ma lo spiegherà in un altro modo anche Valéry in maniera efficace, non sta nel produrre figli simili, ma nel produrre qualcosa di radicalmente diverso attraverso qualcosa di radicalmente diverso da esso. Nel produrre libertà e non dipendenza. Quindi nella psicanalisi abbiamo esattamente questo affiorare di una dimensione che non si riduce alla rappresentazione di un prodotto finale conoscitivo, né alla prospettazione di una serie di comportamenti prescritti, ma apre in direzione, questo ci può interessare particolarmente, della possibilità di un'etica, ovvero sia di un'etica, ovvero sia come ciò in cui si è messi in gioco completamente e non solo attraverso una separata deontologia di propri comportamenti limitati a singoli ambiti. Noi oggi si parla molto di etica, ma nella stragrande maggioranza dei casi si parla di etica come un modo di sbarazzarsi. Quasi sempre quando ci si chiede di avere dei criteri etici, ci si chiede di darci dei criteri che ci consentano di non avere problemi etici. Cosa devo fare per ritenermi con la coscienza tranquilla rispetto a una problematica di tipo etico? Ma non c'è etica che passi attraverso la richiesta di avere la coscienza preventivamente tranquilla. Questa è una cautela giuridica, casomai. Non c'è etica se non là dove si è in qualche modo nella evidenza della natura non indifferente dell'azione che si compie. E quindi in qualche modo anche della rilevanza pratica degli atti conoscitivi, del loro essere in qualche modo strutturazione di realtà. Ecco, in questo senso anche il discorso, tutto sommato apparentemente esile, di caducità mette in qualche modo in evidenza un elemento che in Freud è ciò che in qualche modo lo candida ad essere appunto colui che poi ha usato la formula dei compiti impossibili. La sua vocazione esemplare a rifiutare di non accorgersi. Al fondo degli aspetti grandi di Freud stanno in questo: rifiutare di far finta di non vedere quello che di volta in volta vede, registrandolo in realtà a volte anche in forme ingenue, in forme apparentemente povere, spiegandoci ogni secondo momento che non sa bene cosa dirne, spiegandoci che la cosa gli resta misteriosa, ma rifiutando di rimuoverla per quanto gli riesce, e creando dei varchi aperti in quella che altrimenti sarebbe la razionalizzazione che tutto ricompone. Ricorderete nel capitolo, vabbè, insomma, è inutile allargare troppo le citazioni. Insomma, l'esercizio qui consiste nell'accettare la destrutturazione di uno schema che potrebbe produrre la quiete di un esercizio intellettuale che si ritiene compiuto. In questo senso è possibile pensare che ciò che la guerra ha distrutto possa tornare su un fondamento più solido. Paradossalmente il fondamento più solido avrà sempre di più l'aspetto di qualcosa che non si lascia catturare nella forma di un sapere fondato. Ed è significativo che in questa paginetta sia così importante la scrittura. Freud in genere non passa per uno che scrive molto bene. E come notate, qui effettivamente la scrittura mobilita tutta una serie di elementi senza i quali l'operazione nella sua sostanza di pensiero non sarebbe quella che è. È un tipico caso di un testo in cui non si può buttare via niente. È la caratteristica, dopo tutto, della grande letteratura, no? La letteratura è un testo in cui non si può buttare via niente. Ma non a caso anche grandi testi che noi chiamiamo testimoni, trasmettitori di un pensiero, sono testi che pensano quando ci si capisce che in essi non si può buttare via niente. E quindi lo scienziato Freud, lo psicanalista Freud e anche qui lo scrittore Freud, perché in qualche modo, tentando di consolare i suoi due amici, ha accettato di assumere la serietà di un compito impossibile. Insomma, vabbè, direi che in qualche modo ci siamo. Abbiamo 3 minuti o 2 prima della fine dell'ora, se questo può favorire eventualmente qualche osservazione, prego.
Le volevo chiedere che, quando lei ha parlato del lavoro del lutto, se c'era un rapporto tra appunto il lavoro del lutto e il suo equivalente sociale nel carattere ludico del culto, così come vengono in evidenza, non so, Uding o Calois.
Beh sì, certo, restando nell'ambito del lutto c'è tutto l'elemento, come possiamo dire, ludico nel senso di teatrale anche, dell'elaborazione funebre. Sotto questo profilo l'elaborazione barocca del lutto è un esempio tra i più calzanti, insomma, no? Come possiamo dire, in questo senso il godimento legato alla moltiplicazione della simbologia funebre. Sì, un caro amico ex allievo ha scritto un libro appunto molto bello intitolato La Sabace, perché l'abbiamo impostato come spanista, e la sabace è una tipica pietra nera modulabile utilizzatissima nel barocco spagnolo, ma anche italiano, no? Per creare grandi situazioni di barocco funebre. Una pietra nera ma lucente.
teschi con i fiocchi.
Esattamente, teschi con i fiocchi, beh, sino ovviamente per il ludico, ludico per ludico, i dolci a forma di morti, di teschi, di chibbie, che illustrano, come possiamo dire, le bancarelle da Palermo a Ciudad Messico, no? Oppure l'uso architettonico degli scheletri, la Capilla dos Ossos di San Francisco a Evora, ad esempio, tutta tappezzata di teschi in bell'ordine che fanno da bordo a delle pareti fatte solo di ossa di morto, o i vari tombe dei cappuccini a Roma e a Palermo, insomma, no? Ecco, dove in qualche modo il funebre diventa materia di composizione artistica. Questo certo, certo. Prego.
Non mi torna molto il discorso del fatto che a un certo punto puff svanisce il lutto, cioè, perché appunto, cioè, sì, mi torna per certe cose, i nervosismi giornalieri, però per il lutto è una cosa un po' più complessa, è un problema, è una pratica collettiva nel momento in cui il lutto è molto profondo, no? Il lutto è anche la perdita per una parte di noi che muore insieme all'oggetto che va a morire.
Certo.
Ecco, quindi se non si hanno quegli strumenti, che sono strumenti che dà la collettività, il proprio gruppo antropologico di appartenenza, se non ci sono strumenti per cui disinvestire e fare di quel morto un antenato, quindi recuperarlo nel valore, ecco, si rischia una crisi della presenza.
Difatti, questo era esattamente quel complesso di pratiche e di tradizioni di cui Rilke lamentava il dispregio. Cioè, sono tutte dimensioni che progressivamente sono state perdute nell'orizzonte della modernità, insomma, no? E quindi sostanzialmente erano tutte forme rituali o cerimoniali che istituivano un rapporto osmotico tra il mondo dei morti e il mondo dei al capo estremo opposto sta essenzialmente la dimensione tipo sciamanico, che tende a non riconoscere separazioni di sorta, perché non si concepisce come legata a delle forme di stato, ma perché si concepisce come legata a delle forme di flusso. Quindi poi sul fatto non è che il lutto termini ex abrupto, facevo riferimento al riconoscimento improvviso della fine del lutto là dove questo fosse stato mediato da una rappresentazione artificiale del lutto. Cioè, ad esempio, chi si ritiene che il suo lutto sarà infinito ed eterno e non terminerà mai viene sempre sorpreso dal termine dell'elaborazione del lutto, proprio perché il lutto lì non è stato elaborato, non c'è stato nessun rituale, c'è stata una finzione, insomma, no? C'è stato un autoinganno, un'automistificazione che ha in qualche modo, come possiamo dire, portato fuori dalla visione una parte di ciò che si era, insomma. È questo che in qualche modo determina anche l'aspetto comico. Come dice appunto il Sassaroli, no? uno dei grandi personaggi dell'Adolfo Celi, nel secondo di Amici miei, no? Anch'io quando mia moglie mi ha abbandonato ho sofferto tantissimo per 45 minuti. Sì?
No, stavo pensando, mi era venuto in mente Adorno la critica all'illuminismo e quindi mi veniva a pensare a Freud e alla psicanalisi come un modo anche per poter ripensare e poter parlare di quello che insomma l'illuminismo ha messo da parte, no? Dotandolo di una, anche per i cambi dei paradigmi, dotandolo di una terminologia, di un linguaggio che ha dignità scientifica, visto anche che ormai si abita all'interno di un paradigma scientifico, cosa che sto tentando di dire. Che trovavo, almeno così, non so perché lo dico anche così a tutti, trovo almeno utile pensare che appunto posso utilizzare Freud per recuperare ciò che ormai l'illuminismo si è fatto, in questo anche il suo pensare alla nominare i fantasmi dell'uomo all'interno della prima guerra mondiale, mi ricordavano appunto Adorno, che legge in qualche modo il riemergere della guerra come se fosse l'ombra lunga dell'azione dell'illuminismo.
Sì. Beh, lì, sì, sai, lì la nozione di Aufklärung in Adorno e Horkheimer è fondamentalmente, non a caso lì c'è proprio un elemento scolastico di Francoforte molto, molto marcato, tende in qualche modo a presentare l'illuminismo solo sotto questa forma. Per onestà va detto che l'illuminismo in senso lato è stato questo e anche il contrario. Noi tra un po' vedremo un personaggio a suo modo preilluminista e illuminista come Montesquieu, che direi è esattamente il non riconducibile in questa direzione, no? Ecco. Però certo, se per illuminismo intitoliamo, cioè riteniamo, consideriamo la sufficienza di un modello razionale, quindi in qualche modo esasperiamo in direzione ideologica il senso tutto ideologico, in questo caso dell'enciclopedia, indubbiamente andiamo in questo senso, insomma, no? E lì in un certo senso Adorno metteva in evidenza come questo elemento, questo aspetto dell'illuminismo diventi in qualche modo qualcosa che ha sempre bisogno in definitiva anche della violenza per affermarsi, insomma. Connesso in un certo senso con l'illuminismo c'è anche l'elemento giacobino, insomma, no? L'utopia che ha bisogno della violenza per imporsi sulla realtà, insomma, e che a un certo punto tende a cancellare le differenze, per usare una metafora che avevamo impiegato, tra la mappa e il territorio, insomma, no? Per cui è il mondo e gli uomini che devono adattarsi alla misura razionale. Dopodiché, insomma, c'è sempre un pezzo di umanità che non se la cava bene e che allora deve essere tagliata a pezzi per corrispondere al modello dell'uomo, insomma, no? O tenuta fuori dalla porta, casomai quando gli va meglio, insomma, no? Questo è un elemento che anche si lega in qualche modo anche in Adorno con una critica proprio del fortschritt, cioè del progresso. L'idea che il tempo storico sia orientato al progresso, a una crescita qualitativa, a un telos di illuminazione, no? Indubbiamente sotto questo profilo la vecchia critica adorniana, sa che adesso in questo periodo Adorno non ha molta moda, è molta chance, ma non ha il credito di un tempo, anche se conserva una generica dignità di pensatore importante del Novecento, ma in genere si tende a non lavorare molto attraverso di lui, no? In realtà quel tipo di discorso ha alcune sue valenze non esaurite, da un certo punto di vista ce l'ha definitiva. I rapporti di Adorno con la psicanalisi furono sempre piuttosto complessi. Adorno tendeva casomai a coglierne alcuni aspetti di utilità critica, ma bisognerebbe, sì, casomai essere più precisi di quanto adesso non sia, un discorso abbastanza lungo sui rapporti tra scuola di Francoforte e psicanalisi, insomma. Comunque, per ciò che riguarda, ripeto, la nozione di illuminismo e il suo rapporto con la guerra, il discorso da Adorno è molto vicino a quello che diceva lei. Direi senz'altro di sì. La guerra poi è adesso questo ci porta fuori dai limiti che ho già in qualche modo dilatato, forse molto rispetto alle competenze del discorso che sto facendo. Però la guerra, insomma, figura nella vicenda degli ultimi 200 anni come un grande distruttore di complessità che consente in qualche modo la costruzione di forme d'ordine emancipate dalla necessità di doverla assumere. Quindi in un certo senso anche è una forma complementare alla necessità di tenere in piedi la forza di determinati modelli di razionalità, in parte facendoli evolvere, ma anche in parte conservandoli. Cioè, quando esplode una guerra è perché si è creata una disponibilità a distruggere una parte di cose che forse potrebbero, invece che essere distrutte, essere investite in una trasformazione che però per vari motivi non si accetta di assumere. E quindi c'è un diverso modo di riaprire i giochi attraverso dei grandi e terribili sgomberi, come nel caso della Prima Guerra Mondiale, che massacra una quantità immane di intelligenze, tra l'altro, e di energie. Magari presentandosi come una scaturigine di energie e di forza. Questo elemento della guerra come grande moltiplicatore di energie è un elemento che ha la sua forza. La ritroviamo in una nozione che adesso sarebbe lungo descrivere, la recuperiamo da, in questo caso adesso, da Ernst Jünger, no? Di totale Mobilmachung. La mobilitazione generale, la mobilitazione totale. La mobilitazione totale vuol dire che lo sforzo bellico garantisce che un'intera società, in realtà, possa essere costretta a rendersi disponibile nella sua totalità per operare nell'orizzonte della guerra. E in prospettiva per qualsiasi finalità, cioè la guerra inaugurano essenzialmente le stagioni in cui tutta la società è sempre in un certo senso mobilitata, è sempre in un certo senso chiamata a muoversi in una forma sempre più onnicoinvolgente, in cui anche i singoli individui progressivamente sono sempre più reti, presi in una rete di interazioni che li rendono sempre meno capaci di vivere indipendentemente dal contesto, insomma. E questo non a caso riporta, e questo riguarda anche il giorno, alle tematiche dell'analisi della società di massa, che appunto negli anni 20, 30, 40 saranno così urgenti, no? Tra filosofia e sociologia, Adorno, Ortega y Gasset, ma insomma, sì, anche le premesse di ciò che saranno in ambito sociologico, sì, l'interazionismo simbolico o il costruttivismo sociale, insomma. Sì?
Lei prima parlava di valore come, diciamo, un punto di confine tra quello che possono essere le connotazioni quantitative da una parte e qualitative dall'altra. In tutto il discorso che stiamo facendo, quindi nella perdita del che ha portato questo razionalismo, questo illuminismo, nella ripresa che ha avuto psicanalisi con Freud, quindi di questo oggetto
enigmatico in cui non si riesce a decifrarne le caratteristiche e i metodi di funzionamento. Allora io le chiedo, questa perdita di qualità, tra l'altro una categoria aristotelica, che tra l'altro è un tema che affligge noi studiosi di filosofia, si ha la sensazione, anche un po' dal discorso che porta avanti lei, che la qualità sia stata persa e che sia stata man mano, proprio perché ha un suo oggetto di riferimento, nel senso che non riferendosi a cose, non avendo oggetti di riferimento indefiniti ma bensì definiti, questa qualità si ritiene quantificabile, questa qualità si ritiene decifrabile attraverso tutto il discorso che di tutti i metodi di funzionamento. Allora io le chiedo, la qualità è enigmatica o è quantificabile? Oppure sì. Che cos'è?
No, arriverei alla mente il titolo di un famoso scritto del tradizionalista René Guénon, no? Il regno della quantità è il segno dei tempi. Nella sua rappresentazione il nostro sarebbe il regno della quantità, cioè il regno in cui tutto pretende di essere misurabile. Quindi in qualche modo una sorta di luogo di una mazesis universalis, che in realtà, come possiamo dire, cancella l'orizzonte di un rapporto effettivo con la tradizione. Con una metafora diversa penso a Sedlmayr, no? Che fu essenzialmente comunque uno storico dell'arte, e alla formula della perdita del centro, che sono in qualche modo visioni che hanno un rischio, quello di concentrarsi sul tema della perdita dell'autentico, che a sua volta può rappresentare una mitologia particolarmente rischiosa. Però questi sono contorni in qualche modo rispetto allo spazio di una possibile risposta alla tua domanda, che riguarda molto la finale di Freud, perché allora noi dovremmo dire, siamo in una società nella quale apparentemente, anzi realmente, l'intrinseco aspetto qualitativo è risolto. Qualcuno potrebbe dire, ma no, guarda che la qualità è data da una serie di coordinate, e quelle, il raffinamento dei processi valutativi, ci consente di valutarla sempre di più. A cui tu hai ad esempio tutta una serie di sistemi che pretendono di valutare la qualità, ad esempio la qualità dell'attività scientifica in università, e allora tiri fuori gli indici bibliometrici, l'impact factor, l'index citationum e così via, no? Effettivamente. E come possiamo dire, sono tutte forme legate alla necessità di passare attraverso forme di oggettivazione come esigenza di una organizzazione della società differenziata per funzioni. Questo è l'orizzonte a cui si attesta prevalentemente il senso comune operante all'interno delle nostre organizzazioni sociali. E non è un caso che l'elemento che tu chiami, non è giusto, anche quello della qualità, figuri sempre ormai retoricamente attraverso delle proiezioni quantitative. Ad esempio, non è vero che la cultura non serve? Ci sono i turisti che vengono a vedere i monumenti e quindi la cultura serve. I quadri, appunto, hanno un grande valore economico. Cioè, alla fine, il complesso del fatturato dei teatri, dei cinema, biblioteche, vendite, libri, eccetera, è più grande di quello delle industrie automobilistiche, che sono in realtà tutta una serie di indicatori quantitativi che indicano in qualche modo una, anche un riconoscimento, ma che però indicano in qualche modo una estrema difficoltà a ridire il centro di un'esperienza in una forma che in realtà non sia decentrata. Nello stesso tempo, forse tutto questo, in un certo senso, sta anche liquidando le forme che hanno in passato ospitato con una modalità inevitabilmente pereunte e a volte equivoca ciò che chiamiamo qualità. Cioè, forse stiamo attraversando una trasformazione che non ci riporta certo verso esiti umanistici, però visto che forse stiamo andando verso un oltre uomo inevitabilmente, il problema della qualità è un problema che forse non va coniugato con la nostalgia, questo. Lo dico anche senza leggerezza particolare, se ne sta andando tutto ciò che in qualche modo per me è stato ciò che mi faceva vivere dopo tutto, no? Non è facile forse per i giovani capire quanto, che shock possa rappresentare la sensazione che le cose attraverso cui si è pensato stanno davvero diventando poco importanti. Eppure erano dopo tutto solo le cose attraverso cui si pensava, e ciò che le rendeva così importanti forse andava al di là della registrazione con cui le si faceva essere quelle cose. Io spero sostanzialmente che in futuro ci possano essere delle situazioni in cui noi si abbia un grande bisogno di passare attraverso un esercizio mentale che passi attraverso la lettura dei poeti, degli scrittori, la visione di una serie di cose, l'ascolto di una serie di cose. Però nello stesso tempo intuisco che se questo avverrà sarà qualcosa di radicalmente diverso da ciò che è stato. E forse solo così sarà anche la stessa cosa. È sempre l'epigrafe al quinto della Gaia Scienza, ricavato da Turenne, no, in Nietzsche, no? Carcassa tu tremi, tremeresti anche di più se tu sapessi dove ti voglio portare. Sì. Quindi sotto questo profilo nessuna utopia regressiva. Tutto ciò che si pretende di salvare è già perduto nel momento in cui si pretende di salvarlo. Se si vuole far salvare qualcosa bisogna farlo nascere. Cioè, non si può trattenere ciò che se ne va. Si può far sì che avvenga. E questo, insomma, è un po' anche l'insegnamento nicciano.
È una maniera di lavorare il lutto.
Sì, certo, questa è senz'altro una maniera di lavorare il lutto, far nascere qualcosa. D'altra parte, come si diceva, nei confronti di un soggetto non c'è vera conoscenza se non attraverso un atto soggettivo.
Prego. Rapidissimo, ce l'ho da 2 anni questa domanda.
Mio Dio, allora
immagina.
Ho paura che sia una di quelle domande che noi ci teniamo molto per più a lungo di 2 anni, mi dica pure.
No, mi è stato detto, per Derrida l'unico lavoro che dobbiamo fare è il lutto. Ho chiesto perché, mi è stato risposto, leggi di fatto la verità, l'ho letto, non ho fatto il testo e ho rinunciato a fare una tesi. Ecco.
Insomma, c'è già stato un vantaggio rinunciare a fare una tesi sul fattore della verità, è una buona cosa, perché è un testo molto complicato.
Come?
Ah, sul lutto?
Sì.
Insomma, bisogna stare attenti alle somatizzazioni, effettivamente. Ci sono dei temi che sono importanti, ma portano anche disgrazia, insomma.
Ma ho fatto una simile, quindi...
Su che cosa?
sul ritorno dell'imprevedibilità della morte violenta nel nostro rapporto con la morte dopo l'11 settembre, in due autori, in due scrittori.
Beh, capisco, anche qui effettivamente non è esattamente una festa di compleanno, però devo dire che il tema era di quelli importanti. In che contesto, scusi?
È Cunningham e Wolfe.
Ah, beh, certo, sì, beh, insomma, ma cosa la sua serietà, direi. Sì, comunque, sa, in una prospettiva decostruzionista, in un certo senso non si fa che eternizzare, che moltiplicare il lavoro del lutto, che è, per l'appunto, svincolamento da ciò che si è perso e predisposizione di situazioni per ciò che ci sarà, insomma, in questo senso. Forse si potrebbe dire, da un punto di vista derridiano, che ciò che noi facciamo è una continua elaborazione di un lutto. Derrida non era una persona molto luttuosa, era una casa, una persona simpatica, disponibile, conversevole, molto sotto questo profilo mediterraneo e magrebino, insomma, no? In definitiva. Quindi, diciamo, era un lutto vissuto bene, insomma. Era una persona che amava andare in giro, mangiare, andare al cinema. Si lasciava anche derubare delle sue scritture da molti italiani prensili con assoluta fair play e nonchalance, quindi devo dire, ecco, l'elaborazione del lutto ma senza tratti luttuosi. Era un personaggio sotto questo profilo di grande simpatia anche, effettivamente. I conti con Derrida sono ancora probabilmente in parte da fare. Periodicamente si scopre che forse bisognava non valutarlo così tanto e poi si scopre che forse il modo in cui è stato valutato tanto era un modo di valutarlo troppo poco e che quindi forse bisognava... Cioè, sono autori questi, anche Foucault, altri, no? Che in Italia soprattutto sono stati vissuti con delle grandi fiammate di utilizzazione aggressiva, no? Sono diventati dei prêt-à-porter. Se ne è presi un 25-30%, del resto si è dimenticato, poi del resto lo si scopre 10-15 anni dopo come se fosse una cosa totalmente nuova e magari si dimentica che in Francia, mentre queste cose avvenivano, erano tutte assieme e si parlavano molto tra loro, non so se rendono, e quindi si perde il senso del macrotesto. Derrida era uno molto abituato a convivere con le cose che gli stavano attorno. E ciò che diceva lo diceva anche pensando a ciò che attorno a lui si diceva. Quindi insomma, anche questo in qualche modo andava tenuto presente, insomma, tenuto presente, insomma. No? Quindi in un certo senso sì, forse tenderei a dire questo. Decostruire in un certo senso è elaborare un lutto. E nel senso proprio anche freudianamente positivo di andare verso nuovi investimenti, perché decostruendo si fa qualcosa di nuovo attraverso il decostruire, una pratica anche in quel caso, quindi in questo senso.
Quindi il nesso con il fattore verità era sull'immagine dei...
No, beh, il fattore della verità era lì, come lei sa, il gioco è legato al facteur-facteur, no? Fattore-fattorino. Perché tutto in realtà in quello scritto è un gioco sul rapporto tra il seminario sulla lettera rubata di Marie Bonaparte, l'uso che ne fa Freud nel costruire il suo seminario sulla lettera rubata. E allora lì Derrida tende a destrutturare l'operazione che fa, no Freud, Lacan ovviamente, che fa Lacan il seminario sulla lettera rubata. E allora lì essenzialmente il fattore della verità è una decostruzione, esattamente dell'operare di Lacan nel seminario della lettera rubata. Quindi il gioco in qualche modo è proprio questo, sul fattore della verità, ovvero sia su ciò che porta la lettera, che com'è, sa. Nel seminario sulla lettera rubata è la lettera en souffrance, no? La lettera che sta lì che sembra rubata, ma in realtà è lì a disposizione, la vedono tutti, visto che però che tutti pensano che non ci sia o che sia nascosta, non si accorgono di dov'è, che è molto hitchcockiano, ovviamente, un po' quello che Hitchcock appunto chiamava il MacGuffin, no? Cioè qualcosa che tutti pensano ci sia e sia nascosto e sia da trovare, ma che in realtà non esiste, e che è importante solo perché tutti pensano che ci sia e sia importante. Bene, ne riparliamo.